Buongiorno, buongiornissimo. L'attesa per l'inizio della vostra trasmissione diventa sempre più snervante. Vorrei che Due di Denari iniziasse alle 6 di mattina e finisse alle 20 di sera, con gli stessi conduttori però.
Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Non occupatemi il telefono, dal mio amore dovrò sapere se vuole ancora ritornare da me. Devo dire che con lei non volevo litigare.
Buongiorno Deborah, buongiorno, buon lunedì.
Anche a voi, tutto bene? Hai ricevuto qualche telefonata strana stamattina, come mai questa sigla?
Perché diciamo non si riesce a venirne a una con la famosa legge 5 del 2018. Tu direi perché è famosa? È quella del registro delle opposizioni. Che te la ricordi, ne abbiamo parlato più
certo,
volte.
È quel registro dove ci possiamo iscrivere per non ricevere più telefonate di marketing selvaggio, giusto? Tutto bene,
bravissima.
qual è il problema?
No, il problema è che aspettiamo dai primi mesi del 2018, siamo ormai ai primi mesi del 2021, che questo registro delle opposizioni possa estendersi ai cellulari, che oramai sono diventati, diciamo così, una appendice di noi stessi, insomma, irrinunciabile. Quindi
sì.
Sempre più la telefonata molesta non ti arriva sulla linea fissa, anche se non disdegnano quelli del telemarketing aggressivo di chiamarti magari all'ora di cena sul numero di casa, ma ti arriva sul cellulare. E allora, infatti, il legislatore 3 anni fa ci aveva pensato, aveva detto, beh, ma estendiamo il registro delle opposizioni, la facoltà di opporsi anche ai cellulari. Orbene, aprendo il Sole 24
allora,
Ore
non l'ha fatto?
e
Ah, sì,
ci
cosa è
sta,
successo?
ci sta pensando, ci sta pensando. Come riferisce Antonello Cherchi stamattina sul Sole 24 Ore di oggi, ci sono ancora due passaggi. C'è, allora, ma serviva un decreto del Presidente della Repubblica, l'hanno preparato. Restano due passaggi. Deve tornare a Palazzo Chigi al governo, anche qui verrebbe da dire, beh, vediamo adesso quale governo, per l'approvazione definitiva, e poi dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale questo DPR che estende anche ai cellulari il registro delle opposizioni. Allora poi deve passare un mese perché c'è un tavolo di consultazioni tra il Ministero e gli operatori, le associazioni di consumatori, e poi devono passare altri 3 mesi per attivare il tutto, e poi entro 4 mesi l'elenco contro le telefonate commerciali dovrà essere pronto. Allora adesso io ho contato un po' così a capocchia, ma mi sembra che almeno, malcontando, ci vogliono 8 mesi da che tutto è compiuto.
Sì. Al netto di una crisi di governo che magari possa durare un po' più lungo di quello che possiamo immaginare in queste ore, perché pure quello potrebbe essere un fattore di disturbo, cosa ne
E
pensi?
diciamo che quello poi non contribuirà a mettere tra le priorità questo provvedimento sul registro delle
Ecco.
opposizioni. Quindi, secondo me, facciamo una cosa: diamoci appuntamento al gennaio del 2022, magari vediamo
Oh.
se per quell'epoca ha fatto qualche passo avanti. Cosa facciamo? Invece oggi passi avanti ne facciamo noi qui in trasmissione, giusto? Perché abbiamo.
Abbiamo una puntata ricchissima, guarda, oggi veramente. Io direi che posso anticipare velocemente il tema di approfondimento che partirà alle 11:30. Abbiamo scomodato il mondo dei notai perché venerdì prossimo, il 29 gennaio, si celebra un po' la giornata del testamento in Italia con una serie di iniziative sul territorio. Il mondo dei notai si mette a disposizione della cittadinanza, della collettività per spiegare come funziona questo documento, come e quando redarlo, ma soprattutto sarà una giornata speciale dedicata ai lasciti solidali, e quindi noi abbiamo pensato appunto di anticipare un po' questo evento a beneficio dei nostri ascoltatori. Per cui chi ne vuole sapere qualcosa in più può già cominciare a comporre l'800240024 e poi cominciare già a formulare delle domande su questo argomento. Però tutto ciò, come anticipato, Mauro, lo dobbiamo fare dopo il meteo borsa.
Ma certamente. Allora, intanto ti dico che già al 349-238-6666 ci stanno mandando dei
Immagino.
WhatsApp per dire:
Strano.
guardate che io mi sono iscritto al registro delle opposizioni per il fisso, ma mi chiamano lo stesso. Vabbè, speriamo
Ma
che sia un qualche disguido.
l'aggiramento ma anche senza la agi davanti è
Eh
molto
sì.
alto.
Allora facciamo così, guarda, mettiamo un punto fermo e anche tra di quelli tradizionali. Pietro La Corte, ci metteresti per cortesia, tu che sei così solerte in regia, ho fatto anche una rima involontaria, la sigla del Meteo Borsa? Grazie.
Meteo Borsa.
Allora Mauri, io intanto ti chiederò di fare gli onori di casa questa mattina, tra un po' presentando l'ospite. Io posso cominciare ad anticipare quello che sta accadendo stamattina in borsa, perché anche se siamo partiti da poche ore c'è già stato un cambiamento di direzione ripetuto per i listini continentali. Erano partiti tutti molto bene, addirittura qualche piazza aveva un rialzo di mezzo punto percentuale, come per esempio Piazza Affari. Invece adesso vedo che non solo Piazza Affari ha azzerato tutto il suo guadagno, ma le altre piazze sono passate in negativo e qualcuna anche di parecchio, perché Parigi perde mezzo punto, Francoforte meno 0,28, Londra meno 0,13. Ci sono delle grandi aspettative sulle vicende americane, sull'approvazione del piano di sostegno economico da 1.900 miliardi di dollari, che sarà la prima grande prova di Joe Biden, ma qua vedo che invece c'è un po' più di preoccupazione. È stato diffuso stamattina l'IFO tedesco, l'indice di fiducia delle imprese tedesche, che a gennaio è calato a 90 punti circa, e questo dato esprime un po' tutta la preoccupazione che c'è nel tessuto economico produttivo tedesco, ma direi europeo, per i nuovi lockdown che hanno delle ripercussioni importanti. Direi che da questi punti potremo cominciare per fare delle domande al nostro ospite di stamattina.
E allora io do il benvenuto a Luca Riboldi, che è direttore investimenti di Banor Sim. Dottor Riboldi, ha sentito un po' questo quadro non bellissimo, quindi che tempo fa nelle borse? Direi un nuvoloso qua e là, molto nuvoloso.
Innanzitutto buongiorno, grazie per avermi invitato ancora una volta alla vostra bellissima trasmissione. Il tempo in borsa, diciamo, come avete detto voi, è variabile, no? Cioè, se è partita bene, un po' di correzione. Diciamo che senza proprio guardare proprio la giornata in sé, abbiamo, diciamo, delle tematiche macro che sono ovviamente molto dipendenti sull'Europa, in particolare avete parlato d'Italia e d'Europa, dall'andamento della pandemia, che purtroppo, come vediamo tutti i giorni, continuiamo a avere dati che si alternano una settimana, l'Inghilterra, quella dopo la Spagna, quella dopo la Francia, che ha un boom di nuovi casi, quindi siamo su lockdown reiterati ormai. Guardando, ascoltando le ultime dichiarazioni della Merkel settimana scorsa, si parla, insomma, di lockdown più o meno fino alla fine di marzo nella maggior parte dell'Europa continentale, quindi chiaramente un primo trimestre debole. Detto questo, però, bisogna guardare anche avanti, cioè se non ci saranno imprevisti sul tema del funzionamento e validità dei vaccini a fronte di alcune mutazioni, come abbiamo visto, c'è quella brasiliana, quella sudafricana, quella inglese, però fino adesso la conferma degli scienziati è che tutte queste mutazioni sono contrastate efficacemente dai vaccini. C'è sicuramente un processo anche lento di vaccinazione, perché l'Europa è mediamente al 2% della popolazione vaccinata contro l'8-9% dell'Inghilterra, 7% dell'America, non parliamo di Israele che ha il 40%, quindi questo ovviamente sta un po' impattando negativamente la parte europea.
Luca Riboldi, allora, in altri tempi, magari senza pandemia, la crisi politica italiana avrebbe avuto ben altri effetti sui mercati. Per la verità c'è stato un effetto la settimana scorsa sullo spread BTP Bund, che si è allargato fino a 125 punti base questa settimana, non avendo chiarito alcunché. Il differenziale fra Italia e Germania sul decennale si restringe, siamo in questo momento intorno ai 121, ancora inferiore, ancora più ridotto l'impatto sul mercato azionario, che per quello che riguarda appunto Milano ha guardato sicuramente a casi singoli, alle vicende di Stellantis, alle questioni bancarie, ai titoli energetici, quindi un impatto che è stato dettato più dalle questioni di carattere economico-finanziario internazionale che dalle questioni politiche. Che lettura dobbiamo dare dell'attuale situazione politica italiana, almeno per quello che riguarda le ripercussioni sul mercato?
Beh, innanzitutto, come diceva giustamente, le borse reagiscono sempre meno alla situazione specifica politica italiana, perché ormai, ahimè, l'economia italiana pesa così poco a livello globale che conta molto di più la presenza delle aziende italiane nel mondo, che ormai rappresentano la gran parte della capitalizzazione di borsa italiana, quindi ad eccezione delle un pochino più locali, banche e utilities, il resto sono aziende sicuramente globali. Ciò detto, la situazione politica è una situazione ovviamente di incertezza, può avere, diciamo, un'evoluzione negativa ma anche una comunque positiva, perché quello che un po' sembra un po' maturare nel weekend, probabilmente il motivo per cui questa mattina assistiamo restringimenti nello spread, è che si sta un po' palesando, diciamo, l'elemento negativo sarebbero le elezioni, che ne dice dicano molti che ci sono elezioni anche in Portogallo e in altri paesi, però si sa già che più o meno si continuerebbe in una politica in linea con quella che è stata nei mesi passati. In Europa, in Italia in particolare, elezioni invece vorrebbe dire un'incertezza notevole su chi e su quale coalizione andrebbe a governare, quindi il mercato non amerebbe le elezioni. Ciò detto, al contrario, però si sta anche palesando la possibilità di una maggioranza invece più allargata, quindi non si sa se con Conte primo ministro piuttosto con un nuovo primo ministro, ma si potrebbe avere anche una sorpresa di una maggioranza ancora più forte per portare avanti le riforme, che è quello che oggi il mercato veramente ha bisogno, e vedremo veramente a quel punto la parte domestica delle azioni italiane fare molto bene se ci fosse un'accelerazione delle riforme, che tra l'altro è condizio sine qua non per avere i soldi dal recovery facility, non fund come lo chiamano molto, che vuol dire una bella differenza, perché facility significa che ci danno i soldi solo se facciamo i compiti a casa fatti bene.
La famosa questione delle condizionalità, che comunque è stata anche una parte importante della, come dire, della discussione politica fra Conte, Renzi e quant'altro. Mauro?
No, era solo per provare così a guardare un po' su altri. Abbiamo parlato molto giovedì di mercati emergenti, ad esempio siamo tutti ancora entusiasti di questi piani di aiuto negli Stati Uniti per Biden, insomma il panorama mondiale, sollevando lo sguardo dalle cose di casa nostra. Riboldi.
Panorama mondiale sicuramente in questo momento è in una situazione favorevole ai mercati azionari, perché sebbene nel breve appunto c'è ancora una frenata economica globale, soprattutto lo vediamo in Europa, ma chiaramente anche ancora che parzialmente negli Stati Uniti, sebbene grazie agli aiuti la domanda interna americana ha tenuto molto bene, l'Asia ancora, anche se si è visto qualche caso di lockdown in Cina molto circoscritto, è ancora molto forte, non per niente la Cina è ben sopra i livelli di PIL di inizio 2020, mentre invece l'America è quasi lì, l'Europa è ancora abbastanza sotto. Però a livello globale, come diceva giustamente, il piano di Biden è un piano molto ambizioso, probabilmente non verrà passato nell'ordine del trilione, ormai qui parliamo di trilioni.
Come 1700 miliardi, esatto. Insomma, queste sono le grandezze.
Esatto, che se lo facciamo con le vecchie lire non si riesce neanche a dire.
Ma io non so neanche come si scrive neanche in euro, però.
Esatto, no? Quindi diciamo che veramente sono delle cifre, ormai parliamo di miliardi, trilioni, come se fossero noccioline. Comunque, sono chiaramente, ecco, per questo motivo stiamo parlando veramente di ingenti masse, anche fossero la metà, che è quello che oggi più o meno ho letto, che la maggior parte delle case di investimento internazionali stanno stimando che passi, diciamo, di quel trilione 7, trilione 8, qualcosa intorno al 900 miliardi, un trilione, che comunque è una cifra enorme che si aggiunge a quello già speso l'anno scorso. Beh, sicuramente questo stimolerà molto ovviamente l'economia globale, e in un contesto in cui i tassi continuano a rimanere molto bassi, chiaramente questo dovrebbe favorire i mercati azionari relativamente ai bond. Poi all'interno dei mercati azionari ovviamente bisogna guardare anche un po' le valutazioni, che sono diventati soprattutto in America molto tirate, ma soprattutto perché i tassi sono molto bassi, quindi tutto va molto guardato anche in un'ottica relativa azioni rispetto alle obbligazioni.
Un minuto per l'ultima risposta, dottor Riboldi, prima di salutarla per l'appunto. Proprio a proposito delle società quotate a Wall Street, questa è una settimana in cui ci arriverà addosso una pioggia di trimestrali a rassegnare i conti, il 40% delle società quotate sull'S&P 500. Quali aspettative? Ci sarà per esempio tutto il comparto tecnologico che ci racconterà come è andata nel 2020, con una concentrazione soprattutto sull'ultima parte dell'anno. Quali aspettative ci sono?
Indubbiamente le aspettative sono positive, perché come ha detto giustamente, riportando le cose società tech e diciamo media, sono chiaramente attese bene, perché abbiamo avuto un'indicazione da parte di Netflix, è stata la prima dei FANG. FANG sono l'acronimo di Facebook, Amazon, Microsoft, ma le grosse Apple americane. Netflix è stata la prima a riportare, riportato sopra le attese, e chiaramente in una situazione in cui l'economia è ancora molto stay at home, no? Come dicono gli americani, cioè quindi legata ai consumi di tutti noi che stiamo a casa, no? Perché oggi lo vediamo, siamo a casa molto più di prima, per cui a parte fare la spesa, a parte chattare online e fare gli acquisti online, abbiamo abbastanza poco spazio, visto che ci chiudono i negozi una settimana sì, una settimana no, non possiamo viaggiare, non possiamo andare in albergo, non possiamo andare al ristorante, quindi si spendono i soldi in altre maniere, soldi che tra l'altro si sono accumulati anche sui depositi e sui conti correnti in maniera importante. Ecco, è molto probabile che quindi avremo ancora una situazione buona, anche perché poi c'è tutto il mondo, tra l'altro semiconduttori, che è favorito sia dal boom di attrezzi, apparecchi hardware digitali che usiamo tutti sempre di più, no? Computer, telefonini intelligenti, perché se non ci possiamo collegare in videoconferenza, fare le chat, siamo un po' tagliati fuori, no? Quindi tutto questo ovviamente porta una domanda molto forte anche per i semiconduttori, in più è arrivata anche l'auto elettrica che ne ha anche di più di quella di prima. Quindi tutto ciò porta a una situazione in cui il quarto Q sicuramente è andato bene, il primo è probabilmente ancora favorevole.
Il quarto trimestre, diciamo.
Sì, sì. Il quarto trimestre, scusate, è stato ancora sicuramente molto favorevole a queste aziende, il primo quindi, che sarà quindi la guida, le indicazioni che daranno oggi e questa settimana queste aziende grosse, sarà probabilmente ancora favorevole. Dopodiché attenzione, perché nella seconda metà dell'anno, molto probabilmente tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, dovremmo assistere invece a un ritorno della gente a viaggiare, consumare, spendere su altre cose, quindi è probabile che ci sarà un cambio di leadership che il mercato anticiperà sicuramente qualche settimana prima da questi titoli qui ad altri settori più ciclici.
Quindi rotazione contro rotazione, mi pare di capire, Deborah, così, no? Sono questi
sì,
termini.
Esatto. Abbiamo altri bei temi di cui parlare, soprattutto nei nostri approfondimenti del giovedì con Investire Informati. Ringraziamo Luca Riboldi per essere stato con noi. Andrei dritta dritta alle notizie del nostro GRR.
Mauro Meazza e Deborah Rosciani ti aiutano ogni giorno a sviluppare i tuoi piani.
È intollerabile ciò che accade con i call center. In ogni caso io mi iscrissi subito al registro delle opposizioni per il fisso, ma non è cambiato niente, nel senso che se ne fregano, continuano a telefonare ugualmente, perché nessuno ha rispetto dei cittadini in questo paese.
Eh sì, vorrei poter dire ci faremo presto una puntata, ma non saprei, Mauro, che cosa dire ai nostri ascoltatori che hanno pienamente ragione di questa situazione. Adesso aspettiamo che si completi il quadro normativo per bloccare eventualmente le telefonate sul cellulare, dopodiché sarà il caso anche di far partire una bella battaglia. Che ne pensi?
Mi pare di capire, guarda, che ci vuole qualche mesetto. Ecco, sì, infatti. Sicuramente prevediamo una puntata, Deborah, adesso vediamo sull'agenda del 2022. No, scherzo, però insomma non è una cosa così imminente. Non era di allora, questo però che volevi parlare.
No, volevo partire raccontando ai nostri ascoltatori come stanno andando mutui e prestiti nel nostro paese, perché è un tema interessante che peraltro un po' abbiamo anche anticipato la settimana scorsa, spiegando ai nostri ascoltatori che sì, i depositi sui conti correnti degli italiani continuano a crescere, ma c'è un tema interessante che si sta sviluppando, e cioè che stanno rallentando invece gli impieghi bancari, evidentemente meno prestiti, meno mutui per appunto le famiglie e meno anche investimenti per le aziende, tutta una ricaduta. Partiamo con l'analisi elaborata da facile.it e mutui.it, che peraltro stamattina è riportata anche anticipata dal Sole 24 Ore, poi l'analisi è stata diffusa dalle società questa mattina. Un'analisi basata su uno stock di circa 80.000 richieste di mutuo effettuate nel quarto trimestre del 2020. Allora, sembra che il valore medio delle abitazioni che gli italiani hanno cercato di acquistare nel periodo è stato pari a 192.985 euro, una flessione di circa il 5,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo studio certifica l'effetto Covid, dal momento che l'inizio del 2020 era stato addirittura positivo, con valori leggermente in rialzo fino ai primi due trimestri, ma che poi sono scivolati di quasi il 3% nel terzo e del doppio sul finire dell'anno. È importante, dice a facile.it, perché non riflette il livello della richiesta come risulta dalle inserzioni immobiliari, ma questa rilevazione trae il valore delle pratiche di mutuo, dove quindi il prezzo è stato aggiustato tra virgolette dall'intervento del perito e dunque si suppone che siano prezzi più aderenti alla realtà. E questo è il primo tema. Molti proprietari, dice l'analisi, hanno messo in vendita immobili prima destinati all'affitto di studenti, turisti e viaggiatori d'affari, perché evidentemente quest'anno non sono assolutamente stati utilizzati con questa finalità. Poi c'è il barometro CRIF, che invece ci racconta che nel 2020 si è registrata una decisa contrazione della propensione degli italiani a chiedere un prestito per sostenere consumi e progetti di spesa. Lo racconta appunto il barometro del credito alle famiglie, che segnala una flessione complessiva del 17,9% delle richieste di finanziamento.
Io invece ti voglio parlare di un'altra cosa che potete trovare sul Sole 24 Ore del lunedì, e si tratta dell'ISEE. Ne abbiamo parlato anche di recente in una puntata di Due di Denari. L'ISEE è sempre più richiesto per sempre più prestazioni, sempre più cose che si possono richiedere o devono essere richieste con ISEE. Non so, l'iscrizione all'università, per dire una cosa molto semplice. Allora, nel 2020 le richieste di ISEE hanno battuto, per così dire, tutti i record. Come ci aspettavamo, abbiamo i dati e sono quelli che trovate sul Sole 24 Ore di oggi. 9,5 milioni di famiglie hanno richiesto l'ISEE, un aumento del 20% rispetto al 2019. In pratica 1 milione e 600 mila famiglie in più rispetto all'anno prima. Naturalmente bisogna tenere conto di due cose: da una parte la situazione data dalla pandemia e le difficoltà economiche, dall'altra anche il fatto che sempre più prestazioni vengono collegate all'utilizzo di ISEE. Però si scopre, tra l'altro, analizzando i numeri, che nel 2020 l'aumento delle domande di ISEE ordinari si è spostato soprattutto sulle fasce più alte, quindi c'è una difficoltà, per così dire, crescente, una sorta di certificazione quasi statistica delle difficoltà anche per il cosiddetto ceto medio. C'è poi un boom dell'ISEE precompilato, che è passato dal 4% delle DSU trasmesse al 12,5%. Per quanto riguarda la classifica regionale, la Lombardia è la regione che ha accelerato di più nella corsa alle prestazioni sociali. Prego Deborah.
L'ultima notizia è a metà tra una notizia e un'informazione di servizio che ci fa molto piacere dare. Questa mattina sul Sole 24 Ore trovate una guida sull'assegno di mantenimento dei figli. Perché ne torniamo a parlare? Perché lo sapete bene, lo scorso anno, per la crisi economica che è stata generata dalla pandemia, ci sono state molte perdite di posti di lavoro, e quando questo avviene in una famiglia che è stata anche segnata da una separazione, quindi c'è un assegno di mantenimento che una delle due parti deve versare, chiaramente soprattutto per i figli, ci sono delle situazioni per le quali queste persone non riescono più a rispettare questo onere economico. Se il genitore, ci racconta l'avvocato Selene Pascasi su questa guida a minori entrate, va ricordato che può chiedere la revisione dell'importo per giustificato motivo, e quindi la raccomandazione è di non fare di testa propria, di non smettere di pagare perché si commette un reato e poi se ne devono sopportare tutte le conseguenze. L'avvocato Pascasi ricorda che è la proporzionalità il criterio base per quantificare il contributo, e se quindi le entrate si riducono, se le entrate diminuiscono, può cambiare anche l'assegno di mantenimento, ma questo deve essere deciso da un giudice, per cui l'avvocato Pascasi appunto ricorda tutto l'iter che deve essere rigorosamente appunto seguito per rimodulare l'accordo con l'ex, e questo è molto importante, e anche questo sicuramente noi lo anticipiamo, ma sarà un tema sul quale torneremo perché genera sempre moltissimi interrogativi e richieste di intervento da parte dei nostri ascoltatori.
E a questo punto apriamo il nostro sportello reclami, questa volta non volentieri, per il registro delle opposizioni però.
Dillo a Due di Denari.
Ascoltate, secondo me alcuni commercianti nei grandi negozi di elettronica inseriscono i dati della carta di credito nel circuito e risulta come un addebito online, perché loro lo fanno online, mentre tu credevi di essere andato in presenza a fare l'acquisto e non ti ritrovi lo sconto. A me è successo l'anno scorso con un televisore.
Dovrebbe guardare che bandiera sventola fuori casa, perché tanti non hanno ancora capito che siamo in Italia e pensano di svegliarsi in Svizzera, in Germania, in Austria, dove le cose funzionano. Siamo in Italia, sveglia.
50.000 problemi per due spiccioli, no cashback, no problem.
Insomma, Deborah, questo cashback è divisivo. Comunque io le transazioni di gennaio non le ho mica viste ancora. Vabbè, insomma, arriveranno, io sono sempre fiducioso.
E così... vabbè, sono più raccomandata, io cosa vuoi che ti dica?
Però so che non sono l'unico che deve avere pazienza, no? E non parlo di cashback, vero?
Allora, intanto mi stavo controllando la sciocchezza grammaticale che ho fatto questa mattina puntualmente segnalata. da alcuni ascoltatori. Magari ci ritorno dopo essermi cosparsa il capo di cenere. No, un altro motivo di scontentezza fra gli ascoltatori, e lo raccontiamo al volo perché è già molto tardi, ma vale la pena segnalarlo. Un ascoltatore, Giuliano, ci ha scritto che è in pensione, è riuscito ad andarci con quota 100 dal 10 ottobre del 2019 e ha preso il suo primo assegno pensionistico per effetto appunto della mobilità il 2 aprile del 2020. Aspettava anche di ottenere il trattamento di fine servizio e lui sapeva già che comunque quello pubblico, il trattamento di fine rapporto dal settore pubblico, arriva con molta calma a distanza da almeno 24 mesi appunto dalla cessazione del rapporto di lavoro. In realtà lui, non ricevendo appunto, voleva informarsi su quando gli sarebbe arrivato e scopre che il trattamento di fine servizio delle Poste non gli arriverà prima di gennaio 2024, quindi anche questa è una situazione che ha generato molta curiosità da parte nostra. Non abbiamo una risposta da dargli, abbiamo segnalato la vicenda con una richiesta di informazioni alle Poste, nei confronti delle quali non ci vogliamo accanire, ma questa volta veramente abbiamo bisogno di un'informazione che non conosciamo, e anche questo sarà certamente un tema che torneremo ad approfondire presto. Mi sarà il caso che faccia le borse?
Ma sì, dai, le borse.
Rosciani, Meazza, portano la borsa alla piazza.
Due di denari.
Io volevo segnalare un problema, che per riuscire a iscriversi al registro che nega il consenso al contatto pubblicitario e commerciale, bisogna rendere pubblico il proprio numero, quindi vuol dire rinunciare alla privacy.
Che poi, dunque, spiegatemi come funziona. Io ricevo comunque una telefonata, mi devo far dire chi sono, mi devo segnare il loro numero, mentre naturalmente sto lavorando, guidando, facendo altro, poi andare dal garante, mandargli una mail, una PEC, un accidente, quello che sia, per dirgli: oh, io mi sono iscritto sul registro, ma questi tizi non hanno rispettato. Bello, 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 una roba velocissima, facilissima, sicurissima, saremmo tutti quanti salvi. Alleluia.
Buongiorno, chiedo scusa, io vorrei sapere, se possibile, se la costituzione di un fondo patrimoniale su un immobile potrà rappresentare un impedimento nel momento della successione. Non so se può rientrare nella vostra tematica testamenti di oggi.
Buongiorno, volevo chiedere al vostro notaio come mai in Italia la quota legittima non riusciamo a eliminarla. Così io non posso disporre di tutto il mio capitale se voglio lasciare un lascito a un'associazione, visto che in Europa già lo fanno. Grazie.
Deborah, come vedi, gli ascoltatori premono qui e alcuni si lamentano perché non viene redatto, cioè redento.
Redento, non viene redento.
Allora redimiti, hai detto redare, a me non sembrava, al posto di redigere, volevi dire redigere, hai detto redare.
Ma sì, no, allora diciamo che comunemente può capitare che venga detto, che venga utilizzata questa espressione, è però sbagliata, io lo sono andata a controllare proprio sulla Treccani. Redare è una forma talora usata erroneamente in luogo di redigere, e quindi niente, adesso mi impegnerò a non dire mai più redarlo, ma redigerlo.
Allora guarda, ti sei così redenta secondo me, e puoi essere messa in contatto con il nostro ospite di oggi, che è il notaio Gianluca Abbate, consigliere nazionale del notariato, delega al terzo settore e sociale, quindi la persona più indicata per spiegarci il tema dei lasciti solidali. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari, notaio Abbate.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
Allora, vogliamo partire da questa provocazione sulla legittima, dice l'ascoltatore, perché non posso lasciare tutto quanto, devo lasciare la legittima? Probabilmente non va tanto d'accordo con i destinatari della legittima, mi viene da pensare. Prego, notaio.
Diciamo sì, è una domanda abbastanza interessante, a cui è un po' difficile dare una risposta esaustiva al 100%. Nel nostro ordinamento giuridico la tutela dei diritti ereditari di determinati componenti del nucleo familiare assume un valore giuridico ed etico assolutamente intangibile, cioè quindi nel nostro codice civile nell'impostazione originaria si è deciso di tutelare i diritti, ecco, dei più stretti congiunti ad avere una parte del patrimonio. Però la domanda dell'ascoltatore diciamo ha un fondamento, ha una fondatezza fino a un certo punto, perché è vero che non si può disporre liberamente dell'intero proprio patrimonio dovendo rispettare, ecco, i diritti intangibili dei cosiddetti eredi legittimari, però vi è la cosiddetta quota disponibile di cui ciascuna persona può appunto disporre liberamente a favore di un terzo estraneo, oppure per rimanere in tema di lascito solidale anche a favore di un ente o di un ente benefico per qualsiasi scopo di solidarietà sociale. Quindi una parte del patrimonio è sempre liberamente disponibile.
Notaio Abate, potrebbe essere questa una delle tante domande che qualcuno dei vostri associati si sentirà a fare il 29 gennaio, quindi venerdì prossimo, in occasione appunto di questa giornata dedicata al tema del testamento e all'importanza dei lasciti solidali. Ci racconta che cosa succede, che cosa avete organizzato e perché sarà possibile in qualche maniera interpellarvi per cercare di trovare una soluzione magari a qualche problema che qualcuno di noi può avere in questo momento.
Sì, il 29 gennaio è la giornata nazionale dei lasciti AISM, che è l'associazione relativa alla sclerosi multipla. È una giornata importante perché avrà proprio lo scopo precipuo di informare tutte le persone che si collegheranno sul tema del testamento e sull'importanza, oggi più che mai in fase pandemica, di porre in essere lasciti solidari per garantire a tutte le associazioni benefiche il sostegno per appunto poter finanziare ad esempio le proprie attività di ricerca nell'ambito di gravi patologie. Quindi l'importanza dei lasciti solidari per finanziare dei progetti che hanno un'assoluta rilevanza sociale. E per questo motivo, in collaborazione quindi con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato, di cui faccio parte, si terrà questo evento virtuale di informazione e di sensibilizzazione, durante il quale io parteciperò personalmente, ma ci sarà anche una mia validissima collega, nel corso del quale daremo proprio informazioni per approfondire che cosa prevede la legge italiana in materia di diritto successorio. L'evento avrà una certa rilevanza mediatica perché sarà moderato da Eleonora Daniele e chiunque sia interessato potrà partecipare iscrivendosi al link aism.it evento lasciti. Devo dire che questo del 29 è soltanto uno dei tanti eventi sui quali il Consiglio Nazionale del Notariato ha investito con grande determinazione. Sono vari anni infatti che il notariato ha dato il proprio patrocinio al network Testamento Solidale proprio al fine di sensibilizzare, di fare conoscenza, di colmare quel gap di non conoscenza sul tema della solidarietà. Perché la solidarietà oggi più che mai, lo ribadisco, l'ho già detto nell'incipit del mio intervento, assume un rilievo importantissimo e forse in questo anno così diciamo difficile per tutti noi anche le persone magari meno attente ne stanno avendo contezza.
Notaio Abate, allora intanto mi fa piacere ricordare agli ascoltatori, se non hanno fatto in tempo a prendere nota, i siti per seguire l'evento del 29. Uno è aism.it/, cioè la sbarretta, evento lasciti, così come ve lo dico, senza punti, esatto, né nulla, esatto. aism.it/evento lasciti, oppure collegandosi al più facile da memorizzare sito del notariato, che è notariato.it. Io le farei una domanda per un minuto, poi magari proseguiamo dopo la viabilità. Collegandomi all'ascoltatrice che ha lasciato il messaggio sul fondo patrimoniale e l'immobile, ma uno può nel lascito solidale anche inserire un immobile, ad esempio, o degli immobili?
Ma certamente, perché il lascito solidale ha un ambito di applicazione molto ampia. Attraverso il lascito solidale è possibile disporre di qualsiasi bene mobile o immobile di cui si è titolari. Quindi io posso disporre di una piccola somma di denaro, posso disporre di un oggetto prezioso come un quadro, ma posso disporre sicuramente anche di un terreno, di un immobile, di un fabbricato, destinandolo proprio ad un ente benefico, ad uno scopo non profit, ad un ente del terzo settore, proprio al fine di finanziare le attività sociali, le attività di utilità sociale e solidaristiche che questi enti portano avanti. Quindi c'è un grande margine di operatività per il lascito solidale, non esistono dei limiti specifici, si può disporre di qualsiasi bene suscettibile di valutazione economica di cui ogni persona è titolare.
Certo, di cui ha piena titolarità. Allora, chiarito questo aspetto, così dovremmo anche avere dato una indicazione utile per chi magari volesse lasciare anche un patrimonio non solo in denaro ma anche in beni immobili o altri tipi di beni, andiamo rapidamente al traffico.
Deborah, non cospargerti i capelli di cenere. Sai, dei bei capelli scuri li fai diventare tutti chiari, no?
Due di denari. And we're down, we go.
Sì, ma questi depositi che stanno aumentando saranno sicuramente statisticamente appartenenti a depositi di pensionati. Gente giovane, gente di media età non ha sicuramente questo accrescimento dei depositi, non se lo può permettere.
Sì, questo è vero, Mauro. Qualche esperto del settore dei mercati finanziari ci ha confermato che effettivamente è così, diciamo che chi accumula di più è chi ha già una ricchezza e in questo 2020 non ha speso, non ha consumato, e quindi chiaramente le entrate che ci sono, che sono stabili, chiaramente continuano ad accrescere depositi già noti nella sostanza. È vero quello che osserva l'ascoltatore, però di fatto poi lo stock complessivo continua ad aumentare e chissà che qualcuno non abbia voglia di destinare queste cifre anche a qualche associazione, a qualche ente o a qualche organizzazione attraverso un lascito solidale. Pensa che relazione che ho stabilito dalla domanda dell'ascoltatore Mauro, dove sono arrivata?
Beh, certo, ma anche perché si potrebbe pure fare una donazione, no, notaio Abbate? Lei che dice, senza aspettare, certo, il lascito, prego.
Assolutamente, perché il lascito solidale, se contenuto, se contemplato nel proprio testamento, è un atto che produce i suoi effetti solo dopo la morte del testatore. Quindi il lascito testamentario è un gesto, l'atto testamentario solidale è un gesto di grande valore ma proiettato nel futuro, non ha un'attuazione immediata. Lo stesso scopo può essere quindi raggiunto attraverso una donazione solidale, che è sempre un atto quindi ispirato da sentimenti di utilità sociale, solidarietà sociale, ma esplica, produce i suoi effetti immediatamente, perché appunto è un atto tra vivi e non bisogna attendere il decesso, la morte del disponente.
Deborah, qualcuno chiede, qualche ascoltatore è ancora dubbioso sul tema. Sì, ma poi con l'ascito solidale gli eredi potrebbero essere danneggiati o comunque ritenere di esserlo stato e di essere stati danneggiati e quindi impugnare, come si dice, il testamento. Scusi notaio, io mi allargo con dei termini che non sono del mio, potrei dire anche qualche corbelleria. Prego.
No, nessuna corbelleria, invece ha assolutamente, ha sicuramente evidenziato marcatamente un punto di grande rilievo che costituisce poi oggetto dei dubbi più frequenti. E va detto che il lascito solidale, sia se lo attuiamo attraverso una donazione che attraverso un testamento, non necessariamente lede i diritti dei familiari che la legge considera quali eredi legittimali, perché come dicevo appunto in precedenza, vi è una parte del proprio patrimonio, la cosiddetta quota disponibile, di cui si può sempre liberamente disporre anche in presenza di parenti stretti quali il coniuge, i figli o in mancanza dei figli i genitori ascendenti. Quindi anche in presenza dei cosiddetti eredi legittimari, eredi necessari, cioè di quegli eredi che hanno diritto ad una parte del patrimonio e che quindi non possono essere diseredati, il residuo in ogni caso una parte di cui ciascuna persona può disporre liberamente, quindi anche per uno scopo di solidarietà sociale. In questo
notaio,
caso il testamento non sarebbe impugnabile.
Certo, notaio, ci faccia entrare nel suo studio, ci racconti che cosa succede, quali sono quelli che ha redatto ultimamente, posso dirlo, Mauro?
Ma non so, anche si redigiuto così, secondo me, però stamattina.
Perché, no, perché
dai.
Adesso mi viene sempre l'ansia ogni volta che devo utilizzare questo termine. No, ecco, quali sono le richieste che le sono arrivate di recente, magari da qualche interlocutore, da qualche famiglia interessata ad un lascito di questo tipo, e poi concretamente appunto come si è svolto l'iter che ha portato alla definizione di questa, di questo lascito?
Devo dire che la mia è una testimonianza, se posso permettermi, privilegiata, perché io mi occupo, sarà anche per il ruolo che ricopro, anche molto della mia attività professionale gravita nell'ambito del terzo settore, nell'ambito dell'attività di agenti no profit, e quindi sicuramente costituisco anche un punto di riferimento per questa realtà. E devo dire che mi è capitato, quindi proprio di recente, devo dire che con una frequenza sicuramente maggiore rispetto agli anni precedenti, quindi rispetto alla fase 3 emergenza epidemiologica, mi è capitato, ecco, diciamo proprio a fine anno, di redigere un testamento pubblico nel quale questa signora, un medico, ha deciso proprio di destinare questo seconda casa, questo suo appartamento che era adibito a seconda casa, ad un'associazione che lavora nell'ambito della ricerca oncologica. E sicuramente il suo pregresso lavorativo, era un medico in pensione in fase di crescenza, il suo pregresso lavorativo e sicuramente anche alcune esperienze del suo vissuto personale l'avevano indotta, in base a quello che mi ha comunicato mentre ci siamo confrontati per la predisposizione del testamento, quindi questi elementi, la sua attività professionale pregressa e esperienze di vita purtroppo non piacevoli, l'avevano indotta, avevano determinato in lei il desiderio, ecco, di tradurre in realtà questa attitudine a poter contribuire a fare del bene, perché quello che mi ha colpito e che mi colpisce spesso quando mi confronto con persone su questi temi, che fare del bene agli altri più delle volte si traduce nel fare del bene a se stessi.
È necessario, ci chiedono notaio gli ascoltatori, che il lascito solidale sia effettuato tramite il notaio, cioè non nel momento in cui si dà esecuzione, ma se io oggi pomeriggio decido di disporre parte del mio patrimonio per un lascito solidale, vada da un notaio per certificare questa mia volontà o per scriverla, insomma, in qualche modo, oppure posso anche metterlo nel testamento cosiddetto olografo, cioè quello che faccio, esatto, per conto mio e mi tengo poi o lo affido a un familiare, a una terza persona.
Sì, ha risposto già compiutamente. Non è necessario, perché appunto il lascito testamentario solidale può essere attuato attraverso le forme testamentarie che il nostro codice civile disciplina, quindi il testamento pubblico e il testamento segreto, che sono forme testamentarie assolutamente notarili e quindi che sono caratterizzate dal crisma dell'ufficialità, dell'atto pubblico. E però accanto a queste forme testamentarie vi è anche il più semplice testamento olografo, che è un documento scritto necessariamente dal testatore, quindi autografo, datato e sottoscritto, che può essere conservato dal testatore stesso oppure può essere depositato, quindi affidato attraverso un deposito fiduciario ad una persona o anche presso un notaio. Quindi in quel caso è un atto che esclusivamente personale, proprio, quindi che ognuno di noi può fare. Certo, vi sono dei rischi dello smarrimento, i rischi della sottrazione di questo testamento e soprattutto vi è anche il rischio magari di non essere in grado di tradurre in termini giuridici ineccepibili la propria volontà. Quindi è sicuramente percorribile la strada del testamento olografo, io molto spesso la consiglio, però tenendo conto di questi limiti.
Diciamo che più il patrimonio è complesso, il lascito può essere articolato in qualche modo e più sarebbe conveniente rivolgersi a un professionista, mi pare di capire.
Sì, in questi casi sì, quando parliamo di disposizioni semplici è sicuramente fattibile, percorribile la strada del testamento olografo. Negli altri casi...
Tra l'altro... Ecco, no, proprio a proposito, diciamo, della complessità che può essere alla base di un lascito, può anche essere un atto che contempla più lasciti, nel senso destinare un patrimonio anche ad enti differenti, magari appartenenti ad ambiti totalmente diversi. Ecco, forse in questo caso è ancora più importante che ci si rivolga ad un professionista proprio per far sì che...
Assolutamente, anche perché molto spesso è possibile, che faccio un esempio, anche costituire addirittura una fondazione per testamento, perché ricordiamo che non è possibile soltanto destinare una parte del proprio patrimonio ad un ente già costituito, ma è possibile addirittura costituire quell'ente, nel caso di specie una fondazione ad esempio, proprio attraverso il proprio testamento. Quindi in realtà le proprie volontà possono essere articolate dal punto di vista giuridico in maniera particolarmente complessa e si possono perseguire dei fini anche molto arditi, se posso consentirmi. Cioè, una persona che dispone di un ingente patrimonio non è che deve necessariamente, e vuole fare del bene, vuole fare solidarietà per il tempo successivo alla propria morte, non è che deve necessariamente destinarlo all'ente già esistente, potrebbe avere anche l'idea molto suggestiva, molto ambiziosa, di costituire un ente attraverso il suo testamento.
Io vorrei chiedere al notaio, Deborah, proprio interesse privato in una trasmissione pubblica. C'è un ascoltatore che ha chiesto sia a Nicoletta sia a noi se poi effettivamente ho smesso di fumare. Notaio, può certificare che effettivamente io dall'autunno 2019 non ho più fumato, finora, fino a questo
momento.
Sono
io il tuo notaio in questo caso, perché sono testimone del successo dell'impegno.
Allora, scusate l'interruzione un po' scherzosa. L'ultima domanda che le faccio in un minuto. Quanto si prende lo Stato su un lascito solidale, chiede un ascoltatore. Quante tasse prende lo Stato? Sì, sì, proprio così, molto delicatamente. Notario, allora,
sui lasciti a enti non profit e enti pubblici non si paga alcuna imposta di successione. Questo era stato già previsto dal testo unico delle successioni e donazioni, che è abbastanza risalente, ma poi vi sono ovviamente delle differenze, perché vi sono delle esenzioni anche per altri enti diversi da quelli che noi finora chiamavamo onlus, possono godere delle agevolazioni perché ricorrono a determinate condizioni. Però ricordiamo che il regime agevolativo è stato fortemente ampliato dal codice del terzo settore, che è entrato in vigore nel 2017, quindi il panorama delle agevolazioni relativamente ai lasciti, alle disposizioni in favore degli enti del terzo settore, di quelli che gergalmente detti enti non profit, è stato sicuramente ampliato.
E tra l'altro, Deborah, il terzo settore sarà anche oggetto di una relazione di Telefisco Plus, le relazioni extra di Telefisco.
Ma non mi dire!
Giovedì, segnatelo. Grazie al notaio Gianluca Abbate. Prego,
grazie.
Deborah.
Grazie, no, io mi segno la puntata di domani perché vorrei cominciare ad anticipare qualche cosa di Telefisco. Se possibile parlerei del super bonus, perché quello abbiamo un po' trascurato, secondo me.
Hai ragione, a domani allora.